22.30, le news della notte di Popolare Network. Donald Trump non ha ancora deciso se gli Stati Uniti attaccheranno l'Iran. Mi piace prendere una decisione finale un secondo prima, ha detto il presidente americano dalla Casa Bianca. Alla stampa Trump ribadisce: l'Iran era a poche settimane dal nucleare, affermazioni smentite ieri da un rapporto della CIA. C'è attesa per una nuova riunione del Consiglio di Sicurezza Nazionale. A Gaza ancora spari sui civili in attesa di cibo. 11 le vittime, 70 i feriti. In 2 giorni oltre 100 morti davanti ai centri di distribuzione gestiti dalla società israelo-americana. Il World Food Program: morire mentre si cerca aiuto è inaccettabile. Gradisca di Sonso, la rete Noci PR denuncia un pestaggio nella struttura ai danni di un migrante in attesa di rimpatrio. In un video si vedono gli agenti inseguire un ragazzo seminudo e trascinarlo in una cella. Il centro è da settimane teatro di proteste per le drammatiche condizioni di vita. Al Senato è in corso la discussione generale sulla separazione delle carriere dei magistrati. Respinte le pregiudiziali di costituzionalità presentate dalle opposizioni. Il PD, la destra forza le regole, ignora il dialogo. È un grave strappo democratico. Buonasera da Alessandra Tommasi e dalla redazione. Donald Trump ha detto di non aver ancora deciso se gli Stati Uniti attaccheranno l'Iran. Il presidente americano ha parlato poco fa dalla Casa Bianca. Ho delle idee su cosa fare, ha dichiarato, aggiungendo: mi piace prendere una decisione finale un secondo prima. Davanti ai giornalisti, Trump ha anche ribadito che l'Iran era a poche settimane dall'avere il nucleare, un'affermazione già smentita ieri da un rapporto della CIA con una stima di circa 3 anni. Questa sera ci sarà una nuova riunione del Consiglio di Sicurezza Nazionale. Ma intanto, come possiamo leggere l'indecisione di Trump? Mario Del Piero, americanista, insegna storia internazionale all'Università Sciences Po.
Credo la possiamo leggere in 2 modi. La prima rimanda alla psicologia del personaggio, alla sua volubilità, erraticità, da tutto quel che ci raccontano, anche dalla sua fatica a rimanere concentrato, attento sui dossier. C'è questo oscillare a seconda dell'ultima persona con cui ha dialogato, dell'ultima informazione che ha ricevuto, dell'ultimo programma di Fox News che ha visto. La seconda interpretazione, che è più sostanziale, più politica, credo che tutto ciò esprima un cortocircuito che c'è nella politica estera di questa amministrazione. Da un lato c'è una posizione anti-interventista di disimpegno dalla scena globale, che rimanda alle promesse che Trump ha fatto, alla volontà di un movimento MAGA di rimanere concentrati sulle questioni americane e di disimpegnarsi dello scenario internazionale. Però questa posizione convive anche dentro l'amministrazione con le posizioni invece quasi neoconservatrici di falchi interventisti, a cui dà voce anche Trump di tanto in tanto, con queste sue narrazioni neoimperiali, questa volontà di conquista o questa rappresentazione delle relazioni internazionali come un'arena competitiva tra pochi grandi imperi, che rappresenta un elemento di rottura rispetto alla prima amministrazione, perché la prima amministrazione il lessico, la grammatica dominanti erano quelle del disimpegno, dell'anti-interventismo.
Intanto nel pomeriggio c'è stato un nuovo discorso della guida suprema Ali Khamenei, che ha detto che l'ultimatum americano è inaccettabile e che l'Iran non si arrenderà mai. Il servizio di Emanuele Valenti.
Le dichiarazioni della guida suprema iraniana sono tradizionalmente piene di retorica, quindi da filtrare, ma in una situazione così particolare e unica può valere tutto. Da una parte sappiamo che il regime è nella crisi peggiore dalla sua nascita, 1979, e non è certo che sopravviva. Quindi di fronte a una minaccia esistenziale ci potrebbe essere anche una strategia estrema, appunto quella della resistenza fino alla fine. Ma in ogni caso, nonostante gli iraniani abbiano negato quanto detto da Trump, cioè che abbiano chiesto un incontro addirittura a Washington, ci sono dei segnali che indicano come non abbiano ancora scartato in toto la via diplomatica. Lo ha detto per esempio esplicitamente nel pomeriggio il portavoce del Ministero degli Esteri. Secondo alcuni media israeliani starebbero tentando una mediazione soprattutto Qatar e Oman. Secondo il sito che traccia gli spostamenti aerei, sarebbero arrivati oggi in Oman almeno 2 velivoli, e di solito usati dal governo iraniano. Non sappiamo di più.
Sul piano diplomatico, venerdì i ministri degli esteri di Germania, Francia, Gran Bretagna e l'alta rappresentante europea Kaya Kallas terranno a Ginevra colloqui sul nucleare con l'Iran, lo riferisce l'agenzia di stampa Reuters, citando una fonte diplomatica tedesca. Sempre venerdì si riunirà il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulla situazione in Israele ed Iran. Sul campo intanto proseguono i bombardamenti incrociati tra Tel Aviv e Teheran. Lo scontro oggi ha coinvolto anche attacchi hacker alla TV di Stato iraniana, che ha trasmesso filmati di proteste che incitavano la popolazione a scendere in piazza contro il regime. Qual è l'impatto della guerra sui civili iraniani? Pariza Nazari è una cittadina iraniana che vive da tanti anni in Italia.
Anche città verso il nord, dove gente di Teheran si era fuggito, scappato lì, perché normalmente quella è una zona che viene ritenuta tranquilla. Anche lì si sono sentite delle esplosioni, e le immagini che ci arrivano sono immagini anzitutto di persone che lasciano la città con qualunque mezzo, treni strapieni, strade con le code chilometriche, persone per strada con le valigie, bambini, anziani, e poi la conta dei morti. Queste chat, diverse chat che ho con persone che vivono in Iran, ognuno racconta qualcuno che conosce che è stato ucciso in seguito agli attacchi, e sono persone civili.
Ora la guerra a Gaza, ancora spari dell'esercito israeliano sui civili in attesa di aiuti umanitari. Sono almeno 11 morti e 70 i feriti nella zona del corridoio di Nezarim, al centro della striscia. Nelle ultime 48 ore più di 100 palestinesi sono stati uccisi mentre si radunavano vicino ai centri di distribuzione del cibo gestiti dalla società israelo-americana Gaza Humanitarian Foundation. Violenze che ha condannato oggi il World Food Program. Troppe persone sono morte mentre cercavano aiuto a Gaza, è inaccettabile. Proseguono incessanti anche i bombardamenti sull'enclave palestinese, oltre una ventina oggi le vittime. Ora ci spostiamo in Italia e andiamo a Gradisca di Sonso, al CPR, da dove arriva una denuncia sulle terribili condizioni di detenzione dei migranti destinati al rimpatrio. Quello che sentite in sottofondo è l'audio che accompagna un video girato dagli stessi detenuti e diffuso dalla rete No CPR. Si vede un ragazzo quasi completamente nudo correre a perdifiato per i corridoi della struttura, inseguito da alcuni agenti. Alla fine viene preso e portato in una cella. Le immagini si interrompono, poi il video mostra lo stesso giovane col volto e il corpo tumefatti e insanguinati. Un pestaggio dunque, questa è la denuncia. Teresa Florio fa parte della rete No CPR.
Cominciamo col dire che CPR di Gradisca è un punto di osservazione favorito insieme a quello di Milano, perché è uno dei due CPR dei 10 italiani nel quale è consentito l'utilizzo del telefono cellulare. Da quello che ci risulta è una situazione diffusa questa, solo che appunto è possibile accendere dei fari solo da dove è possibile ricevere delle immagini. Di pestaggi ne riceviamo notizia solo da Gradisca almeno una volta, due volte a settimana. In questa situazione c'era stata prima una protesta con anche l'accensione dei fuochi, che poi è l'unico modo per richiamare l'attenzione. In questo momento sappiamo che esiste anche un sospetto di scabbia all'interno del CPR di Gradisca e che le persone non vengono curate. Quindi in una di queste situazioni era stato acceso un fuoco e si era creata una protesta, sono accorse le forze dell'ordine tenute antisommosse, e da lì poi c'è stato quel pestaggio poi di una persona. Le vittime di queste aggressioni non vengono neanche portate in ospedale, probabilmente perché si vuole evitare che ci sia anche scatti poi l'obbligo di referto, e quindi questa persona è rimasta curata alla meglio in infermeria, è rimasta lì alcuni giorni che non riusciva neanche ad alzarsi dal letto, ecco.
Nell'aula del Senato è iniziata oggi la discussione generale sulla separazione delle carriere dei magistrati. Questa mattina sono state respinte le 3 pregiudiziali di costituzionalità presentate dalle opposizioni. La destra forza le procedure, ignora le richieste di dialogo e respinge ogni proposta di modifica. È un grave strappo alle regole democratiche. È la denuncia in aula del PD. Da Roma, Anna Bredice.
Si sono iscritti a parlare tutti i senatori dell'opposizione in un'aula del Senato desolatamente vuota. Ai banchi del governo nel pomeriggio solo il sottosegretario alla giustizia Sisto. Negli scranni della maggioranza nessuno, perché nessuno ha intenzione di partecipare alla discussione generale per non allungare i tempi. Questa è un po' la concezione del governo e della maggioranza di una riforma costituzionale che sarà sottoposta quasi certamente al referendum e appare un frutto di uno scambio di bandiere elettorali tra i partiti. Dopo il decreto sicurezza per la Lega, Forza Italia ha chiesto e ottenuto un'accelerazione della riforma della giustizia, una riforma che prevede innanzitutto la separazione delle carriere con due CSM e con l'introduzione del sorteggio per la scelta dei componenti del CSM, non una riforma per velocizzare i tempi dei processi o per aumentare gli organici degli uffici giudiziari, ma per le opposizioni una riforma che intende sottomettere il potere giudiziario a quello politico del governo, violando così uno dei cardini della democrazia, la separazione dei poteri. È una bandiera elettorale, la maggioranza accetta, così come accetta di approvare continuamente decreti legge, mai così numerosi come nel governo Meloni, siamo quasi al numero 100. In Commissione Giustizia la riforma non è stata nemmeno esaminata, si arriva in aula con il testo uscito dalla Camera dei Deputati e l'intenzione di approvarla così com'è. Dall'opposizione invece la volontà di presentare centinaia di emendamenti, di fare ostruzionismo per allungare i tempi e cercare di modificare la riforma. Dopo il voto delle pregiudiziali di costituzionalità bocciate, solo i senatori dell'opposizione nella discussione generale che andrà avanti anche la prossima settimana, poi governo e maggioranza chiederanno di votare per avere l'approvazione entro l'estate. Linea allo studio.
La legge sul fine vita, fissato l'approdo in aula al Senato per il prossimo 17 luglio, il testo a cui sta lavorando la maggioranza inizia a prendere forma. Tra gli elementi più controversi ci sono l'istituzione di un comitato etico nazionale che sarà chiamato a valutare caso per caso e ad autorizzare la procedura di suicidio assistito. Un'idea da stato religioso, ha commentato l'opposizione. E soprattutto l'esclusione del coinvolgimento del Servizio Sanitario Nazionale, un paletto preteso da Fratelli d'Italia. Anna Bredice ha intervistato Eugenio Giani, presidente della Toscana, una delle regioni che hanno approvato leggi per consentire l'accesso al suicidio medicalmente assistito.
Se voglio trasmettere al Parlamento, una mia percezione è che dopo che noi abbiamo approvato la legge, che si è posta come una legge di disposizioni organizzative di principi ben affermati dalla Corte Costituzionale, ecco, con questi principi noi abbiamo consentito un trattamento omogeneo, senza disparità, fra tutte le persone che possono accederci. Approvata questa legge, io sono rimasto colpito dal consenso che ho sentito dai cittadini, perché forse la società civile è più avanti della politica.
Escludere il Servizio Sanitario Nazionale.
Ma è evidente che se non lo prevediamo come Servizio Sanitario Nazionale, è evidente che rivengono fuori le differenze di censo, le differenze di posizione sociale delle persone. Invece, come il principio della sanità nel suo complesso, l'articolo 32 ci dice, la salute è diritto fondamentale del cittadino, interessa della collettività. Questo concetto della Costituzione abbraccia anche questa tematica.
Una citazione di Paolo Borsellino, una poesia di Pasolini, una riflessione sul rispetto, un brano dal Gattopardo. Oltre 500.000 studenti hanno affrontato oggi la prima prova della maturità, il tema. Nicole Santopietro e Giselle Howe hanno intervistato alcuni ragazzi all'uscita da un istituto milanese.
Secondo me ce la potrei aver fatta.
Mi sembra assurdo che nelle tracce di attualità abbiano messo ancora i social media e non abbiano messo nessuna traccia sulla guerra attuale, considerando come cosa sta succedendo nel mondo. Trovo sia scandaloso che non ci sia sempre sulle tracce di attualità una traccia che parli del benessere mentale degli adolescenti e non c'è niente che si riflette bene su quello che sono i ragazzi.
Io puntavo tutto sulle donne, invece non hanno messo niente sulle donne.
Ho scelto la traccia B2, è una traccia che ho trovato interessante, soprattutto rispetto alle altre.
Ho chiuso gli occhi 5 secondi, in realtà erano un paio di minuti, forse anche 10, e mi sono addormentato, mi è venuta in mente un'idea, ho scritto di brutto e ho fatto un tema della Madonna.
Non mi sono trovato bene con le tracce che si sono uscite alla maturità, per niente stimolanti alcune.
Ho avuto molti problemi con tracce C che dovrebbero trattare di tematiche attuali e hanno tirato in mezzo un testo del 92 sulla mafia e l'altro sui social, che secondo me su tutto quello che sta succedendo nel mondo è un po' limitante.
Io ho scelto la C1 perché si parlava dell'indifferenza, ho pensato di collegarla a numerose cose, tra cui Italo Svevo con il tema dell'inetto.
Ed era l'ultima edizione del nostro giornale radio, la prossima torna domattina alle 7.30. Un saluto da Alessandra Tommasi, grazie per l'ascolto.